Gloria a Dio. Vediamo da questo canto come la preparazione principale è quella del cuore. La nostra fede deve essere forte, ubbidire, andare avanti anche quando non capiamo, anche quando la mente combatte, credere in Gesù e ubbidire a quello che il Signore ci ha mostrato. E non solo guarda cosa dicono su internet, vogliono mettere i vaccini, i politici sono corrotti. Questo tutti lo sanno.
Il mondo è corrotto.
Internet è pieno di video che they reveal, they expose
all the evil. Denunciano, mostrano
all the evil,
tutto il male
at the level of the governments.
A livello di governi anche di le multifinanziarie.
Eh sì, è bene essere informati, ma non riempire la mente con queste cose e diventare così scoraggiati e spaventati. Cosa facciamo? Cioè, perché questi video non danno la soluzione, non ti dicono come prepararti, sì, cosa devi fare.
Cioè, in tanti hanno capito dov'è il male, tanti hanno capito. Sì, sì. Le logge segrete, gli inganni, cosa c'è dietro, però dov'è la soluzione?
Eh sì.
Tanti hanno capito che il governo non fa il tuo interesse, ma solo il loro, pensano solo ai soldi di Bruxelles, e le banche, e i pesce cani finanziari, hanno capito tutto. Il male è esposto, quasi tutto. Ma mancano le soluzioni. Cosa faccio io, oggi? Dov'è la bussola? Dov'è lo Spirito Santo? Dov'è Gesù? Cosa dice Dio? Specialmente le chiese, che magari c'è una chiesa che da vent'anni dicono sempre la stessa cosa.
E quindi è importante andare alla Bibbia, perché lì troviamo soluzioni. E anche se non troviamo direttamente una parola che dice tu devi andare in questa città, vivere lì, stabilirti in quel continente, anche se non trovi così istruzioni dirette, mentre tu leggi e studi per esempio la vita di Abramo o di Davide o altri passaggi della Bibbia, sentirai la voce del Signore nel cuore che ti guida, che ti parla, che ti dà quella pace infinita, e sai che è Dio che ti parla. Quindi andare sempre alla Bibbia e non passare tutto il tempo su internet per informarti. Cosa succede? Cosa dice quel politico e quell'altro? Dobbiamo andare alla Bibbia, a Gesù, e lì troviamo soluzioni. Gesù ci guida, Gesù ci parla. Ed è bellissimo avere quella pace in mezzo alla tempesta e non guardare solo al male che il diavolo fa. Quindi, fratelli, occhi su Gesù, occhi sulla Bibbia, sulle scritture, avanti per Gesù.
Amen, amen. Se io ogni tanto do un'occhiata in giro in internet, caro mio, è una giungla.
Sì,
giungla,
sì,
giungla.
Sì, sì.
Sì, tantissimi hanno capito che cosa c'è dietro, il piano mondiale per globalizzazione, eccetera. Però chi dà la soluzione? Anche andare alla Bibbia è sufficiente, la Bibbia?
No,
no, perché la Bibbia, no, la Bibbia c'è di tutto, vai a destra, vai a sinistra, vai ai protestanti, vai dai cattolici. Corri avanti, fermati indietro, vai piano, vai veloce. La Bibbia c'è il tempo per ogni cosa, no? Di amare, odiare, uccidere, sì, salvare. Non è perché apri la Bibbia.
No, devi discernere.
Ci vuole lo Spirito Santo.
Sì. Amen, amen.
Dammi la scrittura per cortesia, Giovanni 14, Giovanni 16, 13.
Giovanni 16, 13. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire.
Quindi vi guiderà in tutta la verità, non solo quella pentecostale o cattolica, tutta la verità, mm-hmm, e vi insegnerà cose a
venire.
Venire. Se tu leggi l'Apocalisse non capisci cosa dice, non ha capito niente. Perché lì c'è scritto tutto, è un libro aperto, no? Ti hai preso il bandolo della matassa, il resto si svolge, no?
Sì.
Però il diavolo ha mistificato l'inizio, proprio l'inizio, cioè il rapimento, se tu non capisci quando è il rapimento, a questo punto non hai capito niente. Il diavolo non è stupido che ha ingannato le chiese sul rapimento, che se non hai capito quello non capirai mai niente.
Mm-hmm, vero.
E questo per gli ebrei, questo per post millenari, pre millenari. E questo per quell'altro, questo per quest'altro. E io e tu il telecomando ti guardi la TV. Grazie, signor diavolo. Come facile la vita, no, caro? E che cadrà la tribolazione in testa ai cristiani addormentati, così come è caduto il coronavirus. Va bene, il Signore ha avvisato quelli che avevano le orecchie per ascoltare, non solo noi, altri meglio di noi. Attenzione, preparatevi. Adesso, infatti, tutto d'un tratto, patapum, la città in quarantena. Non puoi neanche prendere l'aereo e spostarti. E così avverrà. Ora, fratelli che possono partire, la cosa migliore, ma questo non significa che il Signore non si prenderà cura di chi rimane.
Sì, che molti non possono partire, è vero.
Cercate il Signore, fratelli, anche se rimanete, che se non riuscite a partire che è il meglio. Cercatelo anche se rimanete, cercatelo ovunque siete.
Amen.
Ovunque vi trovate, inseguite la sua volontà e la troverete. Spostarsi è l'ottimale, ma comunque in nessun caso dobbiamo disperare. Dio sarà sempre il nostro Dio, il nostro protettore, la nostra guida. Sappiamo che vari fratelli si sono incontrati per posta e via internet. E io voglio dare un messaggio a questi fratelli che si incontrano via internet, Facebook, eccetera. Il messaggio è questo, ho pregato su questo. Ascoltate bene, fratelli, voi che siete messi in comunicazione tra di voi. Prima lo facevamo, però poi è successo i problemi tra fratelli, si sono messi a litigare e allora ci hanno chiesto di non farlo più. Quelli di voi che Dio ha guidato a mettervi in contatto tra di voi, pregate se Dio vi mostra di unirvi, mettervi insieme, condividere i vostri progetti insieme, perché la nostra missione è formata di chiese nelle case. Quindi, fratelli, vi dico, è vero che vedete nel passato piano perché ci sono falsi fratelli in giro, ma adesso vi dico, se Dio vi guida a mettervi insieme, mettetevi insieme, rafforzatevi, aiutatevi, viaggiate insieme, trovate un posto insieme, uno ne vince 1000, due ne vincono 10.000, Deuteronomio 32.
Sì, amen.
Abbiamo sempre detto che la cosa migliore è sempre di formare comunità, che vivere insieme sotto un tetto oppure incontrarsi ogni giorno, o più frequente possibile. Quindi di lavorare insieme per il Signore. La cosa migliore, abbiamo sempre detto, è di formare una comunità così con le pecorelle che voi avete evangelizzato. Dio ha usato voi per dare loro la sua salvezza.
Sì, Giuseppe, ma ci sono dei fratelli che hanno scritto e chiedono se possiamo noi inviare loro dei fratelli, sorelle con i quali lavorare insieme. Solo adesso ultimamente ci hanno scritto Roberto, Remo, Angel e hanno chiesto: ma puoi metterti tu, Giuseppe, in contatto con altri fratelli di Radio Blast che pensano come noi, che hanno lo stesso spirito e che desiderano prepararsi per il tempo della fine e così possono organizzarsi insieme.
Ma guarda, per dire la verità, Angela, e tu lo sai bene, noi in passato abbiamo già detto, e lo ripetiamo, avevamo di tutto cuore cominciato a mettere fratelli in contatto, ma poi i fratelli hanno cominciato anche a litigare tra di loro, sono avvenuti problemi di diversa natura, e alcuni si sono lamentati di questo, anch'io mi sono lamentato, e altri sono lamentati, cioè chi è giusto e chi non l'ha sbagliato, Dio è il giudice. Altri fratelli si hanno chiesto chiaro e tondo di non dare le loro informazioni più, che già venivano tartassati da qualcun altro. E di non dare le loro informazioni ad altri per via dei problemi che erano avvenuti. E allora abbiamo dovuto desistere, smettere di sparpagliare indirizzi di qua e di là. È un dato di fatto, come spesso avviene, che un fratello già maturo, per esempio, alla prima crisi facilmente si separa e se ne va altrove dove lui potrà guidare la sua opera secondo la sua fede. Quindi tu ti metti a lavorare insieme con qualcuno, però alla prima crisi, primo disaccordo, ecco che uno impacchetta e se ne va.
Ed è normale che i fratelli hanno idee diverse, è normale, quindi è difficile trovare quella armonia, quella unità, sottomettersi uno all'altro, ognuno vuole fare secondo la sua fede, secondo la sua idea.
Sì,
e così nascono i liti.
Sì, però bisogna spiegare un pochino. Guarda, vediamo questo successo in Atti capitolo 15 tra Paolo e Barnaba. Va bene che si sono messi a litigare, poi si sono divisi. Ma non, però le liti che Paolo ha avuto con Barnaba, Atti capitolo 15, che poi sono separati, che erano insieme prima, non sono avvenuti queste liti con altre pecorelle con i quali Paolo lavorava, però erano pecorelle che Paolo aveva evangelizzato, non pecore grasse come Barnaba che non voleva avere un diacono sopra di lui che gli dicesse cosa fare, cosa non fare, come per esempio Elia era il diacono di Eliseo.
Sì.
Capisci?
Quindi il problema dell'uguaglianza.
L'eguaglianza.
Di nuovo.
L'eguaglianza, che sei tu per dire a me cosa devo fare? È come... Numeri 12, che sì. Miriam e Aaron dice: ma noi siamo profeti anche noi, e perché Mosè è andato a sposare una moabita, una donna moabita nera contro la sua legge? C'è già una moglie, Sephora, e si sposa una moabita, e mormoravano. Allora Dio è venuto e li ha castigati. Allora dice: non si mormora contro il mio pastore, la mia guida. E questo, sposato la donna sbagliata, però in quel tempo la poligamia era accettata.
Però dicevi, questi problemi non sono stati tra Paolo e Timoteo?
Sì, per esempio Paolo, Timoteo, sì, Paolo con Timoteo e con Tito e con tanti altri, va bene, e Paolo non aveva questi problemi perché erano le sue pecorelle, lui era il padre spirituale.
Allora è più facile sottomettersi al tuo padre spirituale.
Sì, è logico, se tu evangelizzi una persona, come io ho fatto con la comunità qui, e i fratelli vedono in te, tu li evangelizzi, vedono in te l'uomo di Dio, il profeta, l'apostolo, il diacono, il pastore, certo, come vuoi chiamarlo, perché questo tu hai evangelizzato una persona, magari ha imposto le mani, magari l'hai guarito, magari l'hai liberato da spirito, o gli ha dato semplicemente
la salvezza
di Gesù.
Sì, sì, e ovviamente non c'è uguaglianza, io sono a livello zero, ho bisogno della salvezza e tu mi insegni come riceverla, ovviamente sei mia guida. E quindi
ti guido
rispetto
a Gesù, ti guido alla salvezza, ti guido allo Spirito Santo, al battesimo,
sì, sì.
Ti guido magari, non so, una guarigione fisica, e allora prendi fiducia, no?
Sì, sì.
Capisci,
sì,
che non sono lì a prenderti soldi.
È chiaro, sì.
Va bene?
È per questo allora che non ha funzionato tante volte, tutti questi fratelli messi insieme che sono,
sì,
cominciati liti.
Era venuto due persone qui, che le abbiamo messe insieme, le abbiamo aiutate, gli abbiamo trovato un lavoro, le abbiamo aiutate, le due sorelle. E poi si lamentavano, dice: io non voglio pagare per lei, perché lei non paga per sé, perché noi dobbiamo qui, perché dobbiamo là. Vivevano insieme e litigavano sulle spese giornaliere.
Sì.
Una mangiava meglio, la mangiava di peggio, quella egoismo.
Sì,
insomma,
sì,
problemi,
sì,
così, che alla fine noi ci siamo stancati, senti, basta, basta, non siamo qua, come dice Atti 6, verso 1 e 2, dice: non siamo qua a servire le mense, noi siamo qua proclamare la parola.
Amen.
Quindi guardatevi anche da quelli, fratelli, che pensano. Io adesso vi incoraggio a mettervi insieme con i fratelli per lavorare insieme, aiutatevi, sì, però state attenti, va bene? Guardatevi da quelli che vi daranno problemi.
Comunque li incoraggiamo a mettersi insieme tra di loro se si incontrano su social, su internet, però come tu hai spiegato non vogliamo noi essere quelli che li mettiamo insieme.
È troppo responsabilità.
Perché poi siamo nel mezzo ai loro malintesi,
loro
e non
problemi.
Vogliamo prendere la parte di uno o la parte dell'altro,
sì.
Vogliamo rimanere fuori.
C'è stata gente che si è presentata a nome mio, io avevo incoraggiato,
sì, sì, sì,
questo, quell'altro, sei un evangelizzatore, sei un missionario, piccolo apostolo nella tua città, e questo andava in giro in un'altra città a comandare agli altri. Fratello Giuseppe mi ha detto, fratello Giuseppe qui, fratello Giuseppe là, usavano il mio nome per sottomettere gli altri. Ho detto basta, basta. Ho detto non mi voglio più mischiare, perché poi... Quindi Galati 2,4, Paolo parla dei falsi fratelli, poi ci sono fratelli falsi, sono fratelli invece mezzo cuore e fratelli invece orgogliosi, tutti i colori ce ne sono. Io stesso nella mia vita ho passato di ogni tipo di sbaglio. Ci passiamo tutti. Il Signore ci mette tutti alla prova, quindi evitate situazioni. Lo stesso vale, per esempio, mettete insieme dei fratelli, ma che c'è quello che cerca soldi. Primo Timoteo 6,10, cosa dice? Attenzione a quelli che amano il denaro. 3 Giovanni, terza epistola di Giovanni 1,9, i fratelli settari che non vogliono fare la loro setta, essere il grande guru. Invece no, devi sottometterti ai pastori che ti hanno fatto crescere. Poi ci sono quelli di Romani 16,17. Cosa fanno? Quelli che causano divisioni. Per questo che chi vuole entrare alla nostra fratellanza ci sono 3 passi: unità, sostenere e evangelizzare. Nella prima pagina radio, chi vuole essere parte della nostra missione, della nostra fratellanza, ci sono delle 3 piccole regole bibliche. Unità, sostenere la missione, essere in unità dottrinale, cioè la dottrina qual è? Il Vangelo, ed evangelizzare. Basta. Chi non accetta questi 3 passi Sì, certo, è un fratello come Testimone di Geova, mormone, battista e cattolico. Noi amiamo tutti, però non fa parte della fratellanza. Va bene. Comunque, in ogni caso, se voi ne avete la fede e se vi sentite che è stata volontà di Dio, che siete venuti in contatto con qualche fratello, dico fratello vero, per esempio attraverso l'internet, questo deve essere fatto secondo la vostra fede. Non venite a lamentarvi con noi. Va bene, leggere Romani 14, Matteo 9, 29, cosa dice? Secondo la tua fede vi sia fatta. Non ti mettere insieme a un fratello che ha incontrato in internet e poi, fratello Giuseppe, colpa tua, tu mi hai detto che potevo mettermi insieme. No. Ve lo dico subito, non venite a scocciare. È la vostra fede, va bene? Oh. Va bene, quindi un suggerimento per i saggi, prima di promettere, vieni, vieni, lavoriamo insieme, facciamo questo, quell'altro, facciamo piani e facciamo accordi. Ricordatevi di Atti 15:39. Cosa dice? Quando Paolo si separò da Barnaba. Va bene, erano due apostoli grandissimi, però non era sufficiente. Cioè, perché senza la sottomissione di uno, ad uno, a un pastore, a un diacono, non funzionerà mai. Non puoi avere due galli in un pollaio, ci vuole uno. E quello il galletto, c'è anche il gallo di Dio, non è che sono tutti. Le pecore hanno il montone, hanno l'ariete, come vuoi chiamarlo, la guida delle pecore. Quindi senza di quello non potrà mai funzionare una missione. Mai. È per questo che la cosa migliore, ve l'ho detto mille volte, cercate le pecorelle che voi evangelizzate, che rimarranno con voi perché vi credono, hanno visto Gesù in voi. Non un fratello che viene da un'altra parte, mettiamo i soldi di qui, i soldi di là, oh come siamo, no. I soldi, l'ultima ruota del carro, era Giuda responsabile dei soldi, quei soldi non si fanno le missioni. Per questo che le chiese basate sui soldi sono uno più a catafascio dell'altra. Si è basato sull'evangelizzazione, sullo spirito, sull'amore, sulla sincerità, sì, sulla fratellanza vera.
Grazie Gesù.
Va bene, quindi prendete un periodo sufficiente per conoscervi nello spirito. E non solo per mangiare e bere insieme, leggere un capitolo della Bibbia insieme e gridare alleluia a tutti quanti. Oh, siamo uniti. No, non siete uniti per niente. Ci vuole un periodo di prova, lavorare insieme, conoscersi, attraversare un fiume, i fiumi, le crisi, difficoltà e vedere se si è disposti a perdonarsi. E ci deve essere una guida, c'è sempre uno che deve guidare. Comunque io so per certo che viene il tempo e non lo vedo troppo lontano, in cui in un modo o nell'altro Dio farà in modo, forse tramite emergenze o per motivi di sopravvivenza, in cui nessun fratello avrà più grandi problemi a mettere da parte le proprie idee, il proprio orgoglio, le idee cocciute, rialzarsi le maniche e lavorare insieme in umiltà, senza liti di superiorità e orgoglio, e cominciare a condividere il necessario. Giunge il tempo che dovremo condividere abitazione, cibo, vestiario. Noi abbiamo avuto dei fratelli che sono venuti qui a casa nostra a mangiare, bere, dormire qui e tutto, no? Però poi il Signore ci ha mostrato che non era il caso di continuare.
Sì, sì, sì.
Va bene, quindi quando vi mettete insieme a fratelli, attenzione che siano fratelli a cuore, fratelli veri, a cuore pieno, e la cosa migliore rimangono le pecorelle che voi evangelizzate. Altrimenti mettetevi insieme ad altri fratelli, ma in preghiera.
Quindi dicevi che verrà il tempo quando si potrà lavorare insieme, perché tutti metteranno da parte l'orgoglio. E come mai non lo fanno adesso? Perché verrà nel futuro questo tempo?
Perché ancora non sono venute le emergenze che verranno. Ancora non hanno ucciso nessuno. Oh. Nessuno è stato ucciso, torturato, imprigionato.
Quindi la disperazione farà sì che dovremmo lasciare da parte l'orgoglio.
Io ho incontrato missionari quando sono andato in Argentina, così era l'82, missionari là che mi raccontavano storie, cose terribili, perché c'era la giunta militare a quel tempo e lì uccidevano le persone, mi pare che un 30.000 sono desaparecido, sono stati uccisi in Argentina. Eravamo in un campeggio in Argentina e c'è stato uno che ha affogato lì nel lago, lì vicino, sono arrivati i sommozzatori della polizia a tirarlo fuori. e mentre cercavano il suo corpo non smettevano più di tirare fuori i cadaveri legati con le catene, perché la polizia li passava con gli elicotteri, li incatenava e li buttava nel lago. I famosi desaparecido, sparivano, capito? Cioè vengono tempi terribili, cioè questi tempi non sono ancora venuti e i soldi non c'erano, e i missionari si vendevano l'orologio, mi ricordo, in Argentina si vendeva l'orologio, la collanina piccolina attaccata al collo, la vendeva per mangiare, non c'erano soldi dell'affitto. Quando verranno quei tempi, i fratelli metteranno da parte l'orgoglio, la superbia, l'orgoglio che non vogliono sottomettersi. Se non c'è una guida, è inutile mettersi insieme, ci vuole una guida. Qui nella nostra comunità, per grazia di Dio, mi chiamano il papà. Non l'ho chiesto io, siete voi che mi chiamate così.
Ma è vero, perché tutti abbiamo le nostre idee, ma uno alla fine deve prendere una decisione e scegliamo una cosa. È per questo che è necessario.
Troppi galletti in un pollaio non funziona.
La guida si vede dai frutti, non perché uno vuole essere guida, diventa guida, e si vede dai frutti. Tutti vogliono essere guida, ma non funziona così.
Beh, grazie Signore. E appunto dicevo, quando verranno emergenze così, lo vedrai che la gente si sottomette quando vede che magari il suo familiare è stato ucciso, imprigionato, torturato. Vengono tempi terribili. E allora la gente si sveglia e dice, ma quasi quasi mi conviene che la mia superbia metto da parte e mi sottometto.
Sì.
Va bene? Guarda, ci sono... vi sono state delle sorprese che abbiamo dovuto passare alcuni mesi perché conoscessimo le persone, eccetera. Cioè, se voi dovete conoscere le persone, va bene, per evitare amare sorprese. Quindi dovete aspettare mesi, fratelli. Anche noi abbiamo dovuto farlo.
Sì, sì.
Quindi, per esempio, anche voi, fratelli, tu, Angela, quanto tempo ci ha messo a unirti completamente? Un paio di anni?
Sì. Un paio di anni.
E per due anni ci hai studiato e noi studiavamo te e alla fine hai detto, ma sono passati così tanti fratelli alla nostra missione in Europa orientale, di qua, di là, in Argentina, in Polonia, oh quante pecore. Poi voi avete deciso di mettere tutto il vostro cuore qui e questo è il mio calvario, la mia croce, vivo, muoio qui. Io da parte mia e voi da parte vostra, e così la nostra missione esiste. Così una missione esiste solo se è veramente basata uno sul sangue di Gesù e due sul nostro sangue. E allora la missione...
Sì, perché come hai detto prima, non è una questione di leggere la Bibbia e andare un'ora a evangelizzare.
O mangiare insieme.
Sì, no, c'è molto, molto di più. Tutti i giorni attraversare le crisi insieme, mettere alla prova la tua amore, la tua umiltà. Questo significa unione con i fratelli.
Amen. Amen, amen, amen. Gloria al Signore. Quindi guardate bene con chi vi mettete a lavorare. E quindi andate piano cercando di convincere qualcuno squattrinato a lavorare per voi perché gli pagate il biglietto di viaggio. Questo è il più grande sbaglio che potete fare. Se uno non ha la fede di lavorare anche ai semafori, a pulire i finestrini, lo uso come esempio, per pagarsi il biglietto di aereo, non lo portate qui perché sarà sulle vostre spalle. Capito? Perché sono stato giovane e sono diventato vecchio, Salmo 37:25. Però non ho mai visto il giusto abbandonato né la sua progenie accattonare il pane. Il figlio di Dio mendicante non esiste. Non esiste. Perché il figlio di Dio si alza le maniche. Il problema è che c'è molti lazzaroni ci sono in giro. Allora, dovete, non convincete gli squattrinati, virgolette, a lavorare con voi e gli pagate questo, gli pagate questo, perché domani lui lavorerà. No, no, non è così. Lavori adesso, si procuri il suo biglietto di viaggio ovunque è andato, perché Dio prevederà necessario, a cominciare dal biglietto di viaggio, e i fondi per i primi mesi che gli serviranno. Altrimenti facilmente non hanno la fede di fare il primo passo e saranno sulle vostre spalle. Va bene, sì. Quindi noi siamo contrari che qualcuno di voi si impegni a mettersi a carico di mantenere persone che, presentandosi come fratelli, va bene, magari fratelli della nostra missione, magari fratelli della Chiesa dello Spirito Nostri, siamo contrari, anche se si presenta a nome mio, che poi diventano dei perpetui carichi finanziari, un po' che voglia di lavorare e di fare la loro parte sono certo che questi problemi avverranno comunque, avverranno. Ok? Però io vi avverto. Guarda, Galati capitolo 6, guarda. Io vi avverto, non venite a lamentarvi poi che qualcuno si è preso i vostri soldi e poi Dio gli ha mostrato, virgolette, ad andare un'altra parte. E condividere i soldi giornalieri, sì, per il cibo giornaliero, ma non dal domani. Domani la persona deve andare a lavorare. D'accordo? Galati 6, 5, Dora, Matteo 6, 16, 27. Andiamo?
Galati 6, 5?
Sì.
Galati 6, 5. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello.
Vabbè, ciascuno porta il suo fardello. Qui l'amore cristiano non comprende aiutare i lazzaroni non vanno aiutati, tranne che insegnargli a lavorare. Io sono contrario a aiutare i lazzaroni.
Ma l'altro versetto dice di portare uni gli altri, i nostri
sì,
fardelli.
Sì, ma dice gli uni gli altri.
Ecco, sì, no, no, non tu e il mio sempre.
Leggi nel contesto, 5-6.
Ok, Galati.
Angela, tu ce l'hai, Matteo
sì.
16-27, lo vuoi leggere?
16-27, perché il figlio dell'uomo renderà a ciascuno secondo l'opera sua.
Quindi, in base alla tua opera, Dio ti ripaga. Poco o tanto, o se c'è solo un talento, te lo toglie via. Uh-huh. Matteo 25. Romani 2:6, 1 Corinzi 3:8, Dora.
Galati 6:2 dice, portate i pesi gli uni degli altri. E adempirete così la legge
e
di Cristo.
E adempirete così la legge di Cristo.
E dopo verso 5 dice, ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Questo è il contesto.
Va bene,
sì.
Quindi qui c'è l'equilibrio perfetto. Sì. Portate i pesi gli uni degli altri, vuol dire non sempre degli uni e non sempre degli altri, mm-hmm. Va bene, ma gli uni gli altri.
Sì.
E va bene? Ah, va bene. Allora, Romani 2:6.
Romani 2:6.
E 1 Corinzi 3:8.
Egli renderà a ciascuno secondo le sue opere.
Secondo le sue opere. Quindi non è secondo l'amore. È giusto che io lavoro e tu fai niente perché ti amo. Se tu mi ami, mi manterrai. No, caro, tu sei un parassita. Noi non amiamo i parassiti. Parassiti, head the road, si dice in inglese. Head the road, like in strada.
Amen,
avviarsi.
Amen.
Va bene. 1 Corinzi 3:8, 2 Tessalonicesi 3:10.
1 Corinzi 3:8. Ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica.
Quindi non secondo ci amiamo, va bene? Oh moglie, tu mi ami, mantienimi, io sono il marito che ti vuole tanto bene, devi mantenermi, no caro? No, se tu sei paralizzato all'ospedale, certo, ti porteremo una zuppa, ma se no tu ti alzi dai fondelli, ti dai da fare.
Secondo la propria fatica, tua.
Dio, ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Secondo Tessalonicesi 3:10.
Infatti, quando eravamo con voi, vi comandavamo questo, che se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare.
Non pensate che di mettervi sull'aereo, attraversare un oceano, diventate missionari. No, no. Arriverete come siete partite, la stessa persona con gli stessi spiriti, o volenterosi o lazzaroni. Quindi volevo chiarire questo, perché adesso dicendo, fratelli, mettetevi insieme, però arriveranno i problemi, perché verrà il diavolo e farà caos. Per questo che nella Bibbia ci sono queste regole. Quindi, chiarito questo, una volta che il Signore vi ha guidato dalle persone giuste, e attenzione che siano giuste, procedete, lavorate insieme con queste persone, questo sarà di grande aiuto se lavorate insieme, grande aiuto, però grande disaiuto se sono quelle sbagliate. Vi troverete senza amici e senza soldi, garantito. Quindi particolarmente per le sorelle sole, questo è molto buono, però condividete le cose alla giornata, oggi mangiamo insieme, ci aiutiamo, ma domani... Non è che io vendo una casa, ecco, 50-50, così per 6 mesi, un anno abbiamo e poi ciao, la casa è finita, addio, addio. No, caro. Noi guarda, qui in comunità lo facciamo da decenni, va bene? Un ambito familiare, comunitario, mettiamo tutto insieme, però qui tutti quanti tirano il carretto.
E abbiamo, con l'aiuto di Dio, e stiamo ancora imparando di sottometterci, attraversare le crisi con l'aiuto di Dio, perché quello è il punto principale, non solo, come hai detto, leggere la Bibbia un'oretta al giorno.
Sì, un po' di religione,
sì, quello è facile.
Un po' di parlare in lingue, gridare alleluia, mangiamo, beviamo, tu paghi, io mangio. No, caro, attenzione, va bene, sì. Quindi in tanti, però, tanti fratelli devono maturare a questo livello. Va bene, attenzione a quelli che vogliono la pappa pronta. Va bene, tutto fumo, niente arrosto. A volte io vedo, ho visto, in passato, ho visto fratelli che erano pronti a morire per Gesù, e fratelli, tra virgolette, col sorriso finto. I fratelli, alleluia, 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 fratello, alleluia. Dove sono i soldi? Quindi attenzione, attenzione. Voi dite, ma esageri. mi saprete dire.
No, queste sono cose che condividiamo, che sono già successe.
Non una, due, tre, quattro.
Sì,
Quindi Luca 14,33 dice che non rinunzia a tutto quello che hanno, può essere mio discepolo, abbandonare il proprio orgoglio, la propria superbia. Cosa vuol dire superbia? Bisogna sottomettersi. Se non sei disposto a sottomettersi, se non sei disposto a ricevere una correzione, uno che ti sgrida, non sei pronto a lavorare insieme. Perché tutti sbagliamo, quando sbagli hai bisogno di una correzione.
Sì.
Quindi voi, amati fratellini, andate ad evangelizzare. Dio vi guiderà sicuramente da pecorelle, vi userà per dare loro il cibo che hanno bisogno, salvezza, guarigione, liberazione, lo Spirito Santo, nutriteli con la parola. E questi sono i fratelli che potrete fare comunità per eccellenza.
È vero, perché come hai spiegato, le pecorelle che tu evangelizzi sono più sottomesse, ti rispettano di più e ti vedono come la loro guida. Quindi è più facile lavorare con loro.
Sì, vedere qual è il leader unto da Dio, chi è l'Elia, chi è il Mosè, sì, chi è il Paolo, sì, chi è l'Eliseo. Va bene, quindi uno è Elia, l'altro è Eliseo, non è Elia. Aronne non è Mosè, Barnaba non è Paolo. Trovare il suo livello, però due fratelli uguali difficilmente potranno lavorare insieme, un Paolo e un Barnaba, non possono. Un Pietro e un Paolo non hanno mai lavorato insieme. Una volta hanno tentato, a Galati capitolo 2, si sono presi a zuccate, va bene? E allora questo genera spaccatura nella Chiesa, nella comunità, divisioni, lite, separazioni, a volte l'opera preziosa di mesi e di anni vanno perduti. Ci siamo passati anche noi. Quindi sì, incoraggiamo a mettervi insieme, però vi diciamo anche di stare molto in preghiera. Paolo ha avuto grossi guai con i fratelli cristiani maturi, che vi ho appena elencato.
Sì, perché uno già maturo, uno già cresciuto nello spirito, analizza sempre con la mente tutto quello che dici. Però una pecorella che non sa niente, non ha imparato niente, ti segue per fede, perché wow, io voglio diventare come Gesù, voglio seguire Gesù, quello che tu dici va bene per me. Quindi vuole imparare, è aperta.
Due pecore grasse, piene di vino vecchio magari, c'è sempre due modi per fare una cosa.
Nella volontà
di Dio ci sono sempre... Pietro e Paolo lavoravano in un modo piuttosto diverso, predicavano diverso. Guarda Galati capitolo 2, verso 11. E Paolo a patapum patapum. No, eppure erano la volontà di Dio tutte e due.
Se non è che uno era sbagliato.
Quindi
Gesù
due
bene.
Fratelli uguali, virgolette uguali, che l'uguaglianza è un idolo del mondo. In realtà l'uguaglianza non esiste, è una bugia. C'è sempre, non ci sono due impronte digitali diverse, due fiori uguali. Non ci sono due donne uguali, due uomini uguali. In cielo c'è una gerarchia, angeli, arcangeli, eccetera. Non è che uno dice, io e te siamo uguali, tu fai quello che vuoi, io faccio quello che voglio. Questo è vero per te, ma per me non è vero. Non è così in cielo, e neanche deve essere in terra. Quindi le chiese che Paolo formava erano composte esclusivamente da pecore che lo Spirito Santo aveva convertito attraverso di Paolo. E poi appunto Paolo dice ai Corinzi, dice, anche se aveste 10.000 insegnanti, non avete però molti padri, io vi ho generato in Cristo. Quindi addrizzate le orecchie, e sgridava, cose che non poteva fare con altri apostoli. Infatti tagliarono la corda in direzioni diverse. Va bene? Però sono questi fratelli che voi evangelizzate, i fratelli con i quali potrete lavorare più facilmente. Per questo dovete spingere l'evangelizzazione. Non andare a cercare una pecora già grassa. Perché la pecora grassa, sì, viene finché, però se ne va. Tanto velocemente come è arrivata, tanto velocemente se ne andrà, vi avverto. Pecorelle che voi evangelizzate sono pecorelle che Dio si è servito di voi per raggiungere, per aiutare. Pecorelle che hanno bisogno di voi, che l'avete aiutato a risolvere i problemi e che si fidano di voi. Va bene? È così che Dio ha mostrato anche a me di fare. Va bene? Io, persino la mia amata moglie, è stata una delle pecorelle che io ho evangelizzato. Lei era una religiosa di chiesa, più, cioè, l'acqua di rosa, più la rosa che dell'acqua. Cioè, era una normalissima danese, non sapevo cosa faceva. Boh, girava per il mondo a cercare la volontà di Dio, prima in Tanzania, in Africa con dei missionari, poi nelle Filippine di nuovo, poi è andata in Romania, si è arruolata in un orfanotrofio, va bene, e poi il Signore gli ha mostrato di aiutare questo orfano qua, capito? E poi ha trovato un orfano, sono io insomma, e allora si è concentrato su uno che aveva grande bisogno di assistenza. Va bene, quindi, capito, adesso piccola comunità che adesso noi abbiamo qui funziona, gloria a Dio. E ogni giorno ci sono correzioni, ogni giorno ci sono insegnamenti, ma non sono mica io solo l'unico che va in giro a dire a dare correzioni, no?
No.
E qui tutti si correggono l'un l'altro, per grazia di Dio si cerca in amore.
Amen.
Quando cerchiamo di far vedere l'amore oltre la correzione, la gente che lo capisce. Ti correggo perché ti voglio bene, hai capito questo e questo? Sì, è vero, allora. Capito come si guida la macchina? Sì, ho capito come non si guida. Sì. Bene, allora andiamo avanti.
Per quello che siamo ancora insieme.
Io una volta ero, dove ero? Vicino Padova, stavo con un fratello missionario che ho conosciuto in missione. E questo guidava la macchina e guidava un po' strano, un po' zoom, 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 zoom. Cioè, sai quando tu guidi, c'è una macchina davanti e c'è un'altra macchina che ti viene incontro dall'altra corsia, no? E questo superava la macchina davanti, mentre un'altra macchina incrociava tre macchine, una a fianco dell'altra.
Ai, ai, ai.
E allora gli ho detto, senti, ma mi sembra che guidi abbastanza veloce. Sì, mi piace guidare veloce.
E chi era questo missionario?
Sì, era un missionario che ho conosciuto. Cioè adesso, lì al momento non era più missionario. E ero ospite a casa sua, perché nei miei viaggi cerco sempre, sai, io ho indirizzi, ovunque sono, telefono, senti, ah, va bene, vieni.
Sì.
E allora io non sapevo come dirgli, poi ho cercato di dirgli, senti, ma tu cosa fai quando tu guidi la macchina e uno ti dice come guidare, di rallentare, di fare una cosa. E lui si mette a ridere, fa, dice, io lo faccio camminare, lo faccio uscire. Ecco, questo non puoi fare una comunità con uno così, capisci?
Giusto.
Non puoi fare così. Come lo fai uscire, scusa? Ma come? Io ho detto, beh, sarà meglio che... E lui mi fa, ma qui fanno tutti così, sai, qui si fa così, si supera. E infatti quando lui superava una macchina a volte, quell'altro che veniva all'incontrare doveva spostarsi per fargli spazio. E io non ero abituato a fare questo tipo di sorpassi. Ma io vorrei vivere e campare qualche anno ancora, perché programmo di servire il Signore ancora. Stavo raccogliendo dei soldi, tra l'altro, per andare in Romania. E mi serviva la salute. Va bene. Quindi questo, per esempio, in nostra comunità non è accettato. Noi lo chiamiamo il co-driver. Diciamo, quando cerchiamo sempre di mandare due in macchina, sempre. 99,99. E il co-driver, come è in italiano co-driver? Il copilota, il co-guidatore. Insomma, quello seduto al suo fianco. Diciamo, il co-driver, diciamo, è responsabile, lui supervisiona l'autista, forse anche il signor fratello Giuseppe.
Sì, copilota.
Sì. Copilota si dice. Quindi a volte John, 10 anni, lui mi corregge. Papà, troppo veloce vai.
Sì,
scusa. Che cosa sono io che chiacchiero così, un po' in discesa, allora tutto entrato ti ritrovi più veloce. E John lì c'ha gli occhi, i binocoli, lui non sfugge niente. Lui è la più grande gioia del mondo, correggere gli adulti.
Sì.
Assolutamente.
Sì,
guarda, lui sballa quando... E io devo obbedire, perché c'ha ragione. Va bene, questo
ma sbagli li facciamo tutti i giorni e non è un problema, tutti sbagliamo, ma il problema è quando non vogliamo ascoltare una correzione. Quando uno ti corregge e tu dici no, non mi interessa, io so meglio. Il problema è quello, l'orgoglio, perché i sbagli sono normali.
Amen, amen. Quindi la prima cosa da imparare ora insieme è sottometterci, accettare la correzione, e deve essere chiaro chi è il Paolo, chi è il Barnaba, chi è l'Elia, chi è l'Eliseo, chi è Mosè, chi è l'Aronne. Parla tutto tra virgolette.
Sì.
L'uguaglianza non esiste in una chiesa. C'è sempre un pastore, un apostolo, un profeta. Va bene?
Amen, amen.
Va bene. E allora, fratelli, sentitevi liberi di lavorare con altri fratelli. Adesso lo sapete. Vi ho spiegato i pro e i contro. E quindi create delle comunità, se vi fa piacere. Specialmente se potete con pecorelle nuove, se potete fare la cosa vostra bene, altrimenti andate a casa della pecorella, cioè a casa vostra, se a casa vostra sono tutti d'accordo, perché non vi vedete da soli, tutti d'accordo a casa vostra a dedicare la casa a Dio, va bene, altrimenti a casa delle pecorelle, altrimenti, e se anche questo non è possibile, riunitevi in un luogo terzo, non so, dove Dio guiderà. Io spesso iniziavo a incontrare le pecorelle in qualche appropriata caffetteria, però attenzione a non pagare sempre da bere, va bene, alle pecorelle, altrimenti attirerete le pecorelle sbagliate. Si va a mangiare e bere, quello paga sempre, quello ci paga per convertirci. Attenzione a questo spirito. Quindi, come amici, si fa a turno, così eccetera. Va bene, oppure la romana. Sai cos'è la romana, Angela?
No.
E sai, si dice così in Italia, che pagare la romana è ognuno paga per sé.
Ah, ok.
Che questa è la romana, si dice.
Pensavo che non pagano, chissà.
Alla romana. Non so se è così, si dice. Poi io sono stato a Roma, però non ho trovato grande differenza di Milano. Cioè, paga te, pago io. Quindi voglio dire, quando noi evangelizziamo le persone, a volte incontriamo tutti i giorni le stesse pecore, no, non pagate tutti i giorni. La persona dice, quello mi paga. Cioè, sfalzi tutto. Non vede più Gesù, vede che tu paghi per convertirlo. Invece no, si paga una volta per uno. La cosa migliore, ognuno si paga il suo. Che ho visto spiriti brutti quando le pecore venivano perché tu gli pagavi, capito? Mm-hmm. Non è la questione di pagargli la coca o le patatine, è questione che lo spirito non va. Va bene, quindi vi dico questo per sbagli che abbiamo fatto in passato. Che
sì.
Va
sì,
bene?
Sì.
Quindi Angela, andiamo avanti qui o sì, abbiamo reso l'idea?
Andiamo, no, mettiamo un canto, facciamo una pausa e poi andiamo avanti.
Questo messaggio.
Sì.
Fratelli, se avete qualcosa che vi frulla per la capocchia, scriveteci, mandateci qualche commento per cortesia, diteci se siete d'accordo o se siete d'accordissimo, oppure se non lo siete per niente. Tre sono le cose qua. Angela, sì, cosa c'è per noi?
Ascoltiamo un canto sull'evangelizzazione intitolato Manda me.
Manda me, gloria a Dio.
Ho sentito una voce che diceva: chi dovrò mandare in questo mio mondo per portare un po' d'amore sincero? Perché in questo mondo l'amore non c'è. Manda me, perché in questo mondo amore non c'è. Manda me, perché questo mondo ha bisogno di te. Manda me. C'è, manda me,
a camminare per le strade e guardando i volti strani della gente, angosciati e pieni di grandi paure. Tutto questo perché l'amore non c'è. Manda me, perché in questo mondo amore non c'è. Manda me, perché in questo mondo ha bisogno di te. In questo mondo amore non c'è, manda me, perché questo mondo ha bisogno di te.